Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com/talktous. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America NA, member FDIC.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Vivere al massimo, vado al massimo dal mio punto di vista, significa riappropriarmi dei miei potenziali e con i miei figli lavorare in maniera tale affinché loro possano arrivare alla mia età, che hanno a disposizione non un sacco di applicazioni nel cellulare che possono fare tantissime cose o un sacco di strumentazioni in casa, ma dentro di loro avere più capacità possibili per interagire con un mondo stupendo che non conosciamo e che, con cui abbiamo deciso di non avere a che fare.
Benvenuto a un nuovo episodio di Il Bazar Atomico. Ospite della puntata di oggi, Matteo Mazzola, fondatore di Terra Organica e cofondatore di Iside, col quale parleremo di agroecologia e di come l'agricoltura rigenerativa può probabilmente salvare il mondo. Prima di incominciare però l'episodio, oggi un breve ma importante appello. Il futuro del Bazar Atomico dipende anche da te. Se pensi che questo progetto abbia valore, ti chiediamo solo un piccolo grande gesto. Clicca oggi, adesso, segui su Spotify, su YouTube o sulle altre piattaforme di streaming. Solo una piccolissima percentuale degli ascoltatori lo ha fatto. Se tutti lo facessero, questo progetto potrebbe avere una rilevanza ben diversa e diventeremo tutti in grado di diffondere i valori della nostra community a un pubblico più vasto. Vi ricordo anche che questo podcast è prodotto dalla mia azienda di corsi online dedicati agli investimenti e al trading, moneysurfers.com, che qui in studio beviamo solo caffè Carnera e che adesso ti devi rilassare e godere lo show.
Il Bazar Atomico.
Ciao Matteo, ti leggo una cosa prima di partire, se non ti dispiace. Ho un problema. A 52 anni, che non è la mia età, ma diciamo della persona che ha letto questo monologo, mi sono accorto che non so più fare la spesa. Ho visto un documentario di Giulia Innocenzi e mi sembra di aver capito che la carne da allevamento intensivo è un problema. Inquina le falde acquifere, l'aria che respiriamo, le mucche e i maiali vivono male, i polli vengono uccisi dopo solo 42 giorni e non riescono neppure più a reggersi in piedi perché pesano troppo. Allora compro l'altra carne, mi sono detto, ma come faccio a distinguere se davvero arriva da un allevamento dove le bestie sono felici, dove ti trattano bene, ti leggono persino i libri mentre pascoli, boh, non lo so. Allora meglio comprare il pesce, ma poi ho visto un documentario e ho capito che dal mare tiriamo fuori qualsiasi cosa, i pesci grandi ma anche quelli piccoli, i pesci che servono per l'ecosistema e pesci che non ci fanno bene, ho capito che finiscono più o meno nella scatoletta che ci mangiamo e che insomma è un po' uccidere anche il mare, i fondali, i coralli, quindi anche il pesce no. Ma poi ho capito che è difficile mangiare anche la frutta e la verdura perché vengono riempite di pesticidi che potrebbero causare intolleranze alimentari, allora mi sono detto vabbè, la compro bio, ma se il campo di fianco è pieno di pesticidi basta una folata di vento che anche il bio va a farsi benedire. Allora ho pensato di mangiare cose nuove come la quinoa, ma poi ho capito che se oggi costa troppo è perché per colpa mia perché i boliviani che la mangiavano ogni giorno sono costretti a sostituirla con cibi meno sani. Mentre i cileni, per permettere a me di mangiare un chilo di avocado, devono rinunciare a 2000 litri di acqua e vivono in siccità. Insomma, questo cibo fa male a me o fa male agli altri? Per questo ti chiedo, Matteo, qualcuno... Cioè, sai dirmi che cosa devo mangiare, Matteo?
Ciao,
benvenuto.
Ciao, incominciamo belli intensi. Sì. Ovviamente una domanda...
Questo monologo, per chi non lo sapesse, è stato virale nei giorni scorsi è di Fabio Volo, penso l'abbia scritto anche lui, ed è andato alle Iene e parla proprio di questo tema che volevo affrontare con te. E per quello poi ti abbiamo invitato, per trovare una soluzione a questo problema.
Di soluzioni ce ne sono tantissime in realtà, solamente che quello, la fase in cui ci troviamo adesso è una fase in cui stiamo riconoscendo i problemi e osservando, cercando di capire, cercando incominciare a mediare con quelli che sono stati i motivi per cui siamo arrivati alla situazione in cui ci troviamo oggi, e dall'altra parte ci troviamo spaesati, perché tutti sono abituati ad andare a fare la spesa, tutti sono abituati a dar per scontato che sugli scaffali ci sia quel prodotto piuttosto che quell'altro, e tutti siamo abituati a non prenderci la responsabilità delle nostre scelte fino ad un certo punto. È molto, ma molto difficile sapere dietro ogni singola azione che facciamo che cosa c'è, che cosa succede, che cosa provochiamo. Probabilmente il modo migliore per non avere peso su questo pianeta sarebbe o scomparire o allo stesso tempo impegnarsi tantissimo, dimenticarsi di tutte quelle cose che facciamo ogni giorno, futili, superficiali, non necessarie. La domanda che mi faccio spesso e che faccio spesso quando tengo i corsi, quando vengo in azienda a fare i tour aziendali, è: qual è la nostra funzione su questo pianeta? E questa è una domanda, secondo me, estremamente importante, che va a smussare, va a tagliare, va a ridurre fino all'osso quello che dovrebbe essere la nostra, come dire, la nostra osservazione, la nostra, il nostro obiettivo, che poi è un obiettivo che noi portiamo avanti da centinaia e migliaia di anni, se non milioni di anni. Che cosa si può fare? Ora, riconoscendoci come organismi degenerativi o rigenerativi di una biosfera fantastica, stupenda, che si è evoluta in milioni, anzi in miliardi di anni, attraverso le simbiosi tra tutti i vari animali che compongono, animali, piante, microrganismi, esseri viventi di qualsiasi tipo, riconoscerci come parte di quel sistema o come parte al di sopra di quel sistema è già il primo passo da fare, per cui una visione più egocentrica rispetto a una visione più ecocentrica. La visione egocentrica va benissimo, nel senso, quello che ha portato la globalizzazione, il capitalismo, il consumismo, l'abbondanza fittizia, perché l'abbondanza per noi è la povertà per qualcun altro, è il primo step per riuscire a capire bene questo argomento. Non è un problema consumare, non è un problema seguire dei modelli, questi classici modelli a cui siamo abituati, di stile di vita e di consumo. È un problema non rendersi conto che non possono andare avanti per sempre. È un problema non rendersi conto che sia necessario, nella maniera più assoluta, trovare delle soluzioni, prenderci le nostre responsabilità. Dal momento in cui invece ci riconosciamo come esseri parte di una progettualità, una visione molto più ampia, allora le cose incominciano a cambiare. Innanzitutto dobbiamo immaginarci in maniera diversa, perché nel nostro corpo ci sono più microrganismi che cellule, e per cui di base chi pensa all'interno del nostro corpo? Le cellule della nostra, che noi vediamo, che noi riconosciamo negli organi, nei tessuti, in tutto quello che possiamo utilizzare per vivere, oppure quei 3 o 4 kg di microrganismi che sono all'interno del nostro intestino, e non solo.
3-4 kg.
Esatto, di un intestino ovviamente schifo, sano. È interessante, la cosa interessante è che questi microrganismi qua esistono da miliardi di anni, sono arrivati, si sono evoluti prima di noi e conoscono il paesaggio, conoscono l'aria, conoscono la chimica, la fisica molto meglio di quanto noi possiamo fare. E quello che hanno fatto, secondo certe evidenze scientifiche e ipotesi, è che ci hanno costruito come un involucro che li proteggesse, un pochettino come ad esempio l'arancia quando cresce la muffa sulla buccia, il penicillium che produce la penicillina, che è un antibiotico che poi noi abbiamo sfruttato per far cosa? Per bloccare gli attacchi di batteri, perché il penicillium, questo fungo, vuole mangiarsi la buccia dell'arancia e non vuole che altri organismi competano e se la vadano a mangiare. E per cui cosa fa? Produce una sorta di tessuto esterno, che in realtà è una sostanza biochimica, un antibiotico e altre sostanze che bloccano l'avanzata degli altri potenziali competitor. Noi siamo un pochettino più avanzati, nel senso che abbiamo sviluppato dei tessuti di protezione per questi microrganismi. Quindi noi mangiamo, mastichiamo. Perché mastichiamo? Per rendere più digeribile per questi piccoli esseri tutto quello che noi ingeriamo. Lo portiamo nel sistema digerente, nello stomaco, dove avviene una prima lavorazione chimica che di nuovo rende il materiale ancora più digeribile, ancora più commestibile, come se noi cucinassimo con la nostra bocca e il nostro stomaco il cibo per i microrganismi che abbiamo nell'intestino. E loro che cosa fanno poi? Prendono tutto questo bolo ricco in enzimi, saliva, che è stato lavorato anche a livello chimico e a livello meccanico, e incominciano a tirar fuori quello di cui hanno bisogno, ok? E per cui è interessante, perché noi di base viviamo per nutrire una moltitudine di microrganismi che si trovano dentro il nostro intestino. Quando noi abbiamo degli sbilanciamenti a livello di dieta, a livello di umore e così via, spesso e volentieri, se non la maggior parte dei casi, il nostro umore dipende da le armonie che si creano, dalle reciprocità che si creano tra i miliardi di microrganismi che vivono come in una savana, dove ci devono essere i predatori, le prede secondarie, i detritivori, gli uccelli, i decompositori, questo e quell'altro. Nel nostro intestino avviene la stessa identica cosa. Alla fine noi non siamo altro che un frattale di un'evoluzione che è partita dal micro ed è arrivata al macro, sfruttando e utilizzando gli stessi identici pattern. Cosa significa questo? La vita è basata sulle prede e sulla predazione. E tutti i principi di degenerazione o rigenerazione a livello di paesaggio, quindi la nostra casa, la casa degli organismi, si basano sul buon funzionamento o sul mal funzionamento di questa dinamica tra preda e predatore. È interessante perché quando cambiamo dieta, è ovvio che una delle prime cose che sentiamo è un cambio di forza, di assopimento, di energia, piuttosto che di nervosismo, di depressione, di felicità, di proattività. E pensiamo, non ragioniamo chi, cosa e come possa essere possibile che un alimento modifichi il tuo stato emotivo, il tuo stato, come dire, di come vivi le giornate. Questo che abbiamo qua sotto è il nostro primo cervello. Questo che abbiamo qua sopra è il secondo cervello, che senza il funzionamento di quella moltitudine dei cervelli non funzionerebbe, perché l'energia primaria arriva da lì, il sistema immunitario viene stimolato da loro, la nostra interpretazione del paesaggio che ci circonda viene da là. È molto interessante poi osservare di come tante ricerche, anche di National Geographic, che si trovano anche in rete, abbiano dimostrato di come un microbioma, quindi un ecosistema microbico intestinale in equilibrio, non solo a livello numerico ma anche a livello di specie che sono presenti, se ci nutriamo nel modo giusto, produce una manifestazione genetica, intellettuale, spirituale completamente diversa rispetto a quando noi ci alimentiamo con dello schifo. Dello schifo non significa solamente il cibo fritto o la carne rossa, come spesso si dice,
che ci hai portato qui, tra l'altro. Esatto. Ti ringraziamo, perché c'è un sacco di carne rossa secca che ci hai portato, perché ci conosci che noi siamo predatori.
Grazie a Sabrina e a Tommaso che hanno preparato sia grazie l'olio Sabrina, che la ciccia.
No, diciamo, nutrirsi bene per questo micro mondo che abbiamo dentro senza distruggere il macro mondo che abbiamo fuori, perché è un po' quella la sfida, no? Tra micro e macro.
Esatto, sì, sono andato un po' per la tangente, però è necessario, uno, io mi devo scaldare, ci metto un pochettino prima che si capisca qualcosa.
Le cose più interessanti in 4 anni che facciamo il bazar atomico vengono sempre fuori quando si devia dalla domanda, quindi devia pure. Deraglia, fai quello che vuoi. Una breve pausa per ringraziare chi rende possibile questo podcast, ovvero moneysurfers.com, il sito dove dal 2010 insegno alle persone come avere maggiori performance finanziarie attraverso una migliore disciplina nel risparmio, negli investimenti e nel trading. Sono migliaia infatti i corsisti che grazie alle nostre strategie hanno ottenuto un'entrata mensile aggiuntiva e una vita più libera e coerente rispetto alla propria vocazione professionale. Se vuoi iniziare anche tu questo viaggio, vai all'indirizzo moneysurfers.com/bazar, ovvero una pagina web che abbiamo dedicato agli ascoltatori del Bazar Atomico, dove potrai acquistare il Money Wellness Kit con uno sconto del 40%. Si tratta di un programma che include un manuale cartaceo con copertina rigida che ti arriverà a casa in sole 48 ore, un videocorso ovviamente e tutti i fogli di calcolo che ti serviranno per verificare e migliorare il tuo benessere economico indipendentemente dal livello da cui parti. Con Money Wellness Kit apprenderai come crearti un sistema di fonti di guadagno aggiuntive a quelle del tuo attuale
quale lavoro. Scoprirai come disattivare tutte le credenze limitanti che hai sul denaro e che bloccano di fatto il tuo benessere economico. E infine imparerai un metodo passo a passo per risparmiare senza fatica e crearti i primi capitali da investire. Vai adesso quindi su moneysurfers.com/bazar e acquista Money Wellness Kit a 57 euro invece che 97 euro solo per gli ascoltatori del Bazar. Ci vediamo dall'altra parte.
National Geographic ha lavorato tantissimo sull'analisi del microbioma di diversi gruppi di umani in giro per il mondo, basandosi su che si basano su una dieta più occidentale, più moderna, più globalizzata, ancora cacciatori raccoglitori piuttosto che carnivori, piuttosto che vegetariani e così via. È interessante perché hanno isolato questo microbioma in una popolazione, non ricordo se della Bolivia o del Perù, di questa popolazione che non è ancora arrivata a contatto con l'alimentazione globalizzata, l'alimentazione occidentale. È interessante perché hanno trovato dei gruppi microbici, dei consorzi microbici e delle specie di microrganismi che non si trovano più nei nostri intestini. Hanno poi proseguito le ricerche scoprendo cose molto interessanti, come ad esempio l'incidenza di malattie degenerative in quelle popolazioni è estremamente bassa. La capacità sensoriale di riconoscere il paesaggio che li circonda, in cui vivono, è impressionante a livello di ricettori cerebrali, a livello di come vivono il paesaggio. Per cui, perché parlo proprio di ecosistema microbico? Perché qua dentro noi abbiamo di nuovo un frattale che dobbiamo trattare come si deve, perché sennò collassa, sennò ci parte la candida, sennò ci partono infezioni, sennò ci partono problemi nella digestione di normalissimi alimenti che dovremmo essere capaci di mangiare, digerire da quegli alimenti, tirar fuori l'energia e i nutrienti di cui abbiamo bisogno. Per cui, la vita sulla Terra e non solo, la vita sul cosmo si basa su questi frattali, si basa su questi pattern che vanno dal micro al macro, dal macro al micro. È importante comprendere il funzionamento dell'ecologia, è importante comprendere il funzionamento del rapporto tra prede e predatori, tra detritivori, saprofiti, simbionti, mutualismo, parassitismo, tutte queste forme di cibarsi che sono presenti in natura, sia dentro il nostro corpo che fuori il nostro corpo, sulla nostra pelle, che al di fuori, sulle superfici che cerchiamo di sterilizzare dalla mattina alla sera, vediamo negli ospedali dove avviene un'iper disinfezione e un grandissimo utilizzo di antibiotici, è dove in realtà i microrganismi si potenziano, certi microrganismi patogeni si potenziano, si selezionano e diventano più forti, perché abbiamo eliminato la controparte che per noi, vado a semplificare in maniera estrema perché non sono un microbiologo e per cui non voglio e non posso andare nei dettagli, in campo agronomico sì, in campo della medicina e umano no. Va a mancare l'antagonismo. Perché sono così tanto importanti i cibi fermentati per noi? Perché riportano i prebiotici e i probiotici alla nostra alimentazione? Perché è importante non lavarsi la pelle con troppe sostanze disinfettanti? Perché tiriamo via quella coltre di protezioni, lactobacilli, batteri lattici in tutta la loro immensità di numero di specie, sono i custodi della salubrità di tutti gli esseri viventi che respirano, mangiano.
Io avevo una ex fidanzata che mi rompeva i coglioni: lavati di più. Vero, mi stai dicendo che non bisogna mai lavarsi troppo, sei d'accordo? Mai lavarsi troppo.
Sì, sì. Perché andiamo a creare un problema a livello
qui
di ecosistema.
Abbiamo
microbico.
Uno dei nostri collaboratori, Mario Piccaluga, che lui non usa lo shampoo da quanti anni?
Da 3 anni.
Si vede anch'io. Io di più.
E questa cosa è incredibile.
Ma cioè, l'ho fatto perché avevo un serio problema di cute e l'unico modo che ho trovato per risolverlo è stato non usare più lo shampoo.
Perché abbiamo dentro...
Anch'io comunque non uso lo shampoo da parecchio.
Perché comunque abbiamo tutto dentro di noi, anche la possibilità di autolavarci. Siamo come quei forni che si lavano da soli, sai quelle...
No, una cosa molto bella è proprio questo, come tu hai presentato questo paradigma della vita fondamentalmente, dove noi, cioè proprio mai fatto vedere come noi siamo uno strato di un corpo, come dire, trasversale, dove ok, noi siamo sia individui che specie, che umanità, ma c'è una sorta di verticalità che ci unisce dal piccolo al grande, e forse il segreto per il cambiamento è sì, ok, culturale, tecnico, tecnologico, ma è anche molto olistico-spirituale, cioè reimpossessarsi della percezione di se stessi come parte di questa cosa qua, no?
Sì, è un po' inquietante però quello che hai detto, cioè sembra piacevolmente inquietante, cioè mi è arrivato come del tipo, noi siamo quasi uno strumento, non so come dire, la tenda delle...
Siamo un Mazinga, con all'interno cioè, piccoli...
Stavo per dirlo prima, parlavi di Mazinga, cazzo.
Cioè,
sì.
Chi comanda sono loro, cazzo, questi esserini qua. Noi ci attiriamo tanto, no? Pensiamo di essere noi, come nella Cappella Sistina, che ci colleghiamo a Dio, eh? Ma invece, cioè, dentro quel quadro della Cappella Sistina, il vero protagonista è il microbioma.
È interessante perché alla fine ci sono vari concetti connessi comunque al discorso sulla spiritualità. Uno è quello connesso al sole, al dio sole, il profeta che porta luce. Che cos'è la luce? È la base della vita. Attraverso la fotosintesi si basano tutti i principi vitali da cui anche noi possiamo vivere, riprodurci e sorridere o non sorridere. Dal mio punto di vista, di nuovo non posso parlare in maniera oggettiva, dal mio punto di vista la spiritualità, sono una persona che fin da piccolo ha ricercato tanto il mondo dietro questo termine. Spiritualità dal mio punto di vista è il rapporto con l'invisibile, qualsiasi esso sia. L'invisibile non viene spiegato o difficilmente viene spiegato dalla scienza, difficilmente viene spiegato dalle scienze analitiche. Io ho finito ieri sera una lezione per una ventina di agricoltori online, agricoltori veneti che devono fare dei corsi di formazione. Il mio corso era su l'agricoltura sostenibile, ma io parlo, diciamo, per un terzo del tempo dell'importanza di tornare a valorizzare l'empirico, la nostra capacità percettiva, sensoriale, di intuito, la nostra capacità di, come dire, leggere il paesaggio non solo attraverso delegando o trasferendo la tecnologia a un tecnico, a un protocollo che ci dice sì, lo puoi fare, sì, lo devi fare così o piuttosto cosa, è molto importante. In azienda noi utilizziamo tecnologie, facciamo analisi fogliari, facciamo analisi suolo, cromatografie, ne facciamo di tutti i colori, ma sono degli strumenti che ci permettono di rivisitare, riscoprire le nostre capacità intrinseche che abbiamo dentro. Faccio sempre lo stesso esempio, quello di un corso per degustatori di vino o di sommelier. Tu arrivi che non capisci assolutamente niente, ok? Provi il vino, dici, ah sì, del vino, ok? Hai una guida che incomincia a creare il presupposto affinché tu riesca a legare una sensazione di un aroma, di un sapore, con un'immagine, con un'esperienza, con un ricordo. Pian pianino, man mano che riesci a legare gli aromi con dei ricordi, con qualcosa che tu hai mangiato e così via, incominci a separarli. E le stratificazioni degli aromi, da un caos incredibile e invisibile, incomincia a prendere forma. E tu incominci ad interagire con l'invisibile. E per cui... dal mio punto di vista è estremamente importante riavvicinarci, avviare un processo di, come dire, rewilding, di riappropriazione o riappropriamento, non so come si dica, delle nostre capacità che abbiamo dentro. Ovviamente se utilizziamo Google Maps e smettiamo di utilizzare il nostro orientamento, si assopirà, si assottiglierà la capacità di riuscire a orientarci. Se utilizzeremo sempre l'aiuto di qualcun altro o di una macchina per fare un calcolo, di nuovo una parte del cervello si assopirà. Abbiamo bisogno di mantenere in allenamento tutti quegli aspetti che ci possono permettere di manifestarci geneticamente, intellettualmente e spiritualmente al massimo dei nostri potenziali. Vivere al massimo, vado al massimo dal mio punto di vista, significa riappropriarmi dei miei potenziali e con i miei figli lavorare in maniera tale affinché loro possano arrivare alla mia età, che hanno a disposizione non un sacco di applicazioni nel cellulare che possono fare tantissime cose o un sacco di strumentazioni in casa, ma dentro di loro avere più capacità possibili per interagire con un mondo stupendo che non conosciamo e che, con cui abbiamo deciso di non avere a che fare, perché dal momento in cui scegliamo la tecnologia, ok, abbandoniamo la biologia, l'ecologia, la genetica quella naturale, non la biotecnologia e le genetiche che non sono un male, abbiamo fatto delle scoperte incredibili, però il problema è che poi ci perdiamo, ci perdiamo completamente nelle nuove soluzioni e ci dimentichiamo da dove arriviamo.
Ma secondo te è possibile un dialogo proprio mentale con le piante? Cioè un dialogo telepatico con gli esseri vegetali, tra uomo e vegetale?
Allora, credo che come possibilità, sì, ci immaginiamo noi della comunicazione classica, verbale, o le piante comunicano in maniera completamente diversa, comunicano a livello di ormoni, comunicano con sostanze biochimiche, sia volatili che rilasciate come sudati radicali nel suolo, comunicano le radici, comunicano con i microorganismi. Noi abbiamo perso tanta capacità di comunicazione, ma abbiamo perso gli strumenti di comunicazione. Non posso dirtelo al 100% perché sono una persona che comunque è nata, cresciuta in città.
Tu quando ti è mai capitato di dialogare con un vegetale, cioè proprio a livello anche magari su altre frequenze che non siano quella razionale, cioè avere delle connessioni invisibili?
È difficile rispondere a questa domanda. Probabilmente sul lato emotivo prettamente personale, nel senso di affezione, sì. di ringraziamento,
esatto.
Di fascino. Io sono una persona che ama la scienza.
O di ricevere un dono dalle piante. Cioè, per esempio, è indubbio, no? Quando uno sta in mezzo alla natura e ha, diciamo, elaborato una certa sensibilità, sente che quando se ne torna qualcosa gli è stato regalato, no? Io lo percepisco perché ho sempre odiato correre, a me non piace correre, perché ho sempre corso in città. Adesso abito per fortuna vicino alla natura e quando vado a correre nella natura, torno, mi sento potenziato, non mi sento stanco. È come se le piante mi dessero dei doni invisibili che in qualche modo io riesco a percepire dopo.
Beh, è stato dimostrato da svariate ricerche che quando si lavora la terra, si tocca la terra e si respira la terra o anche si infila sotto le unghie, ci sono alcuni gruppi di microorganismi che attivano ormoni come la serotonina, ormoni della felicità, che ti fanno sentire meglio. C'è un mondo incredibile quando noi, l'esempio che faccio spesso, noi quando sentiamo l'odore della pioggia, ok, quello che ci piace, che ci fa star bene, quelle sono le scoregge di gruppi di attinomiceti, di microrganismi che incominciano a attivarsi perché arriva la pioggia e bisogna andare a decomporre la sostanza organica perché c'è l'umidità necessaria per poter agire, e noi leghiamo una sensazione piacevole in realtà all'attività di un microrganismo. Per cui credo che la comunicazione ci può essere. Posso dire, dopo tanti tanti anni di interazione con il mondo vegetale o comunque con il paesaggio rurale, il paesaggio naturale, di aver sviluppato dei mezzi in più per leggere il paesaggio. Quello sì, nel senso che adesso quando prima guardavo le analisi del suolo, prima guardavo tutte le analisi che arrivavano dal laboratorio e poi facevo una lettura. Adesso prima faccio una lettura delle piante bioindicatrici, delle piante spontanee, delle carenze o degli eccessi sulle foglie delle piante o perché una pianta non produce bene, sulla malattia o sulla problematica di un animale, da una dermatite a una mastite piuttosto che un aborto inaspettato e così via. E lì insieme, grazie poi all'aiuto della scienza, della tecnica, andiamo ad affinare le nostre capacità di riconoscere l'invisibile che non ci è stato insegnato, che non mi è stato insegnato fin da piccolo. In tutto ciò, l'allevamento degli animali, ma mi piace più chiamarlo il rapporto con gli animali dell'azienda agricola, è di fondamentale importanza perché gli animali, e questo va al di là del motivo per cui uno alleva l'animale, se è per profitto, speculazione, produrre cibo e così via. La presenza dell'animale è essenziale a livello ecosistemico, perché l'evoluzione ha portato, di questo ne dobbiamo per forza parlare magari anche più tardi, l'animale porta nel nostro caso la capacità di leggere il paesaggio con una maggior rapidità, velocità ed efficacia, perché l'animale è la cosa più simile a noi che si trova nel paesaggio. Alla fine ha un metabolismo molto simile, cammina, si riproduce in maniera molto simile, soprattutto i mammiferi, e per cui riusciamo a empatizzare molto di più con l'animale. Empatizzare significa aprirsi a delle emozioni e comprendere delle emozioni. Quando ti apri, ti entrano molte più informazioni. Non hai una chiusura, non hai una rigidità di una razionalità che ti fa sentire di sapere tutto quanto perché c'è scritto, perché è stato dimostrato da quella ricerca. Dal momento in cui crei un nuovo rapporto con l'animale, fate conto che io ieri alle 10:30 di sera, dopo che ho finito di fare la formazione online, ero tra i miei animali a dargli un po' di potature di ulivo, vedere come stavano, aprire la recinzione per dargli il nuovo pascolo.
Che animali possiedi?
Noi abbiamo pecore e asini, e adesso dovrebbero poi tornare anche avicoli, che seguono anche nel paesaggio una successione sensata nel modo in cui li pascoliamo. Dopo ne possiamo parlare anche nello specifico.
Ecco, c'è questo concetto, no, di cui ti occupi, questa agroecologia. In cosa consiste l'agroecologia?
Agroecologia è un termine che si può interpretare in diversi modi. Dal mio punto di vista è l'unione di tutti quegli aspetti che costituiscono il paesaggio, dall'aspetto sociale, dall'ecosistema sociale all'ecosistema economico, all'ecosistema della formazione, l'ecosistema inteso come quello ecologico e di tutti gli esseri che partecipano, all'ecosistema delle risorse, all'ecosistema dell'energia. Agroecologia è tener conto di ogni singolo aspetto della realtà che ci circonda, che ci fa diventare un pochettino pazzi se approcciamo la complessità dall'oggi al domani senza fare un percorso, però ci si arriva rendendosi sempre più conto, ponendosi in una condizione di apertura nei confronti dell'osservazione, per cui da una parte sviluppiamo nuovamente la sensorialità, dall'altra studiare tanto, dall'altra non aver paura di osare uscire fuori dai binari di quello che bisognerebbe fare, che sia il luogo comune, che sia il protocollo, ogni tanto anche rischiando. C'è Joel Salatin, non so se conoscete, di Polyface Farm, che è stato uno delle figure più importanti che ha divulgato l'importanza di un allevamento di una certa tipologia. Uno dei libri che lui ha scritto è Everything I Want to Do Is Illegal. Tutto quello che adesso non mi ricordo, Everything I Do Is Illegal. Tutto quello che io faccio è illegale, ok? Perché per modificare i sistemi lui ha dovuto andare contro la lentezza di un sistema che deve seguire determinati percorsi per validare una nuova tecnica, un nuovo approccio e così via.
Ma secondo te uno stile di agricoltura come quella che divulghi tu è praticabile su scala mondiale? Cioè, a volte viene fatta questa critica, no? Dici, vabbè, sì, io mangio la roba fatta con l'agricoltura rigenerativa giusto perché sono ricco e vivo nel centro storico di Milano o di Roma, però poi non è che ci posso dare da mangiare a tutta l'Europa, no? Cioè, è fattibile secondo te?
Allora, io sono agricoltore, ma ho tenuto il primo corso di agricoltura quando sono tornato in Italia nel 2009, per cui ho formato migliaia di persone, ho seguito centinaia di aziende agricole in conversione dal convenzionale biologico, da biologico verso pratiche rigenerative o comunque più agroecologiche. Per cui qualcosina l'ho visto e ho viaggiato 8-9 anni in giro per il mondo lavorando nelle aziende agricole, agroecologiche e rigenerative tra le più importanti, stando a fianco dei consulenti, formatori, ricercatori di altissimo livello. Per cui qualcosina l'ho visto. È molto conveniente dire che un'agricoltura che utilizza meno input del compartimento industriale non sia conveniente. Rigiro la domanda. Secondo voi il costo che sta avendo, ha avuto e avrà di ristrutturare, ammesso che si possa fare, il casino incredibile che è successo l'anno scorso in Romagna e non solo in Romagna dopo le alluvioni? Ok. Mi sono perso la domanda, la rifaccio, scusate. Da che cosa è stato causato quel grandissimo problema?
Parli delle alluvioni.
Delle alluvioni.
Sì.
Va bene, possiamo dire il cambiamento climatico, fantastico, ok, le bombe d'acqua. Ma se io gestisco il paesaggio in maniera diversa, se io ricevo degli incentivi non perché faccio un'agricoltura del cavolo, ok, ma perché seguo una gestione del paesaggio sensata, produco oltre che alimenti di maggiore qualità, non in tutti i casi, ma molto spesso, e anche di questo possiamo parlare, quello che producono sono servizi ecosistemici. I servizi ecosistemici sono il sequestro di carbonio, che va direttamente a lavorare, che piaccia o meno che il cambiamento climatico, che l'incremento delle temperature sia causato dall'uomo. Facciamo finta, chi se ne frega, lasciamolo da parte. Fatto sta che abbiamo il suolo, che è una risorsa incredibile, che ha la capacità, attraverso le piante, i microrganismi e una buona gestione, di catturare anidride carbonica dall'atmosfera, farci la fotosintesi, utilizzare parte di quel carbonio e minerali che la pianta ha assorbito dal suolo per costruirsi, per riprodursi e così via, e una parte viene pompata nel suolo per nutrire la microbiologia, che guarda caso è vita, e per cui carbonio, che era quella anidride carbonica, facendo aumentare la sostanza organica nel suolo, per cui l'humus, che forse chi ci ascolta riesce a capire di cosa stiamo parlando, i microrganismi attivi, tutti gli artropodi, gli insetti, i piccoli mammiferi, gli animali, le piante, tutti assieme compongono una spugna che ha la capacità di sequestrare anidride carbonica dall'atmosfera e stoccarla e immagazzinarla nel suolo.
At Evernorth Health Services, we believe costs shouldn't get in the way of life-changing care, and we're doing everything in our power to make it possible. Behavioral health solutions that also keep your projections at their best? It's possible. Pharmacy benefits that benefit your bottom line? It's possible. Complex specialty care that cares about your ROI? It's possible. Because we're already doing it, all while saving businesses billions. That's Wonder made possible. Learn more at evernorth.com/wonder.
This episode is brought to you by La Quinta by Wyndham. Your work can take you all over the place, like Texas. You've never been, but it's going to be great because you're staying at La Quinta by Wyndham. Their free bright side breakfast will give you energy for the day ahead. And after, you can unwind using their free high-speed Wi-Fi. Tonight, La Quinta. Tomorrow, you shine. Book your stay today at LQ.com.
No, volevo dire che però questo tipo di agricoltura, che sicuramente è fantastica e meravigliosa, la vorremmo tutti, richiede tanto l'utilizzo dell'uomo, cioè non so come dire, al giorno d'oggi vedo i video degli agricoltori su questi trattori fantastici che hanno l'aria condizionata, hanno il GPS che va in automatico, addirittura adesso, perché abbiamo fatto degli studi con Money Surfers, che è la mia azienda dove promuoviamo gli investimenti anche in macro terreni interessanti, tipo l'anno scorso abbiamo fatto un report sull'investimento nell'intelligenza artificiale, dove abbiamo fatto vedere che addirittura viene già inserita l'intelligenza artificiale in agricoltura, riescono a capire dove un terreno ha più bisogno di un determinato nutriente rispetto ad altri, quindi c'è un risparmio fortissimo anche nell'utilizzo di pesticidi eccetera, o comunque di nutrienti. Non so come dire, mi sembra una visione un po' utopica l'idea di avere delle persone come te illuminate, cioè non ce n'è così tante di persone che potrebbero essere in grado di dar da mangiare a tutto il mondo con un'agricoltura rigenerativa, che magari adesso spieghiamo bene che cos'è.
Allora, faccio un passo indietro, di base però sono pochi decine di anni che siamo arrivati a creare la tipologia di agricoltura che oggi ha creato, sicuramente ci ha permesso di mangiare e io ho studiato.
Cioè una vita dura, insomma, dire. Quando tu sei arrivato qua mi hai detto, cazzo ragazzi, cioè io arrivo dai campi, infatti si vede, cioè tutto bello
sporco
puzzoletto, cioè non so come dire, cioè, io magari, cioè, c'è gente che vorrebbe fare veramente il tuo lavoro, ce n'è sufficienti che vorrebbero tornare in campagna, sporcarsi, dar da mangiare agli animali alle 10:30, io vedo solo grandi agricoltori con il trattore con l'aria condizionata e che magari stanno su TikTok mentre fa tutta la macchina, non lo so.
È un processo, nel senso, come ogni processo abbiamo bisogno di step, e ora si stanno risvegliando moltissime persone. Vero. Ci sono agricoltori, noi oltre all'azienda agricola, oltre alle formazioni e così via, collaboriamo su diversi piani, con diverse organizzazioni, con diversi personaggi anche nel campo degli investimenti in agricoltura. Adesso, prima di arrivare qua, ho finito una call su un'azienda che ho incominciato a seguire, che è un'azienda agricola che fa avocado, stanno piantando adesso avocado biologico, e su parecchietti, centinaia di ettari, e dove già dall'inizio hanno messo in conto di andare nella direzione del rigenerativo, e per cui ci sono aziende agricole di migliaia di ettari che vengono gestite a rigenerativo.
Cosa significa rigenerativo? Perché è l'oltre il biologico, no? C'è il next step proprio. Cioè.
Sì,
Non, cioè a Milano d'ora in poi quando dici questo mio avocado non è bio, bio sei sfigato, è un avocado rigenerativo, cosa vuol dire?
Ok, questo è un tema molto caldo, proprio perché ultimamente il tema rigenerativo è stato utilizzato in maniera un po' speculativa da parte di grosse multinazionali che ovviamente hanno visto un'opportunità per lavarsi un po' la coscienza, sì, dire che fanno un'agricoltura che va oltre il bio e non c'è bisogno di una certificazione, per cui si possono inventare e utilizzare qualsiasi prodotto. Ovvio. Perché non c'è, sono nate, stanno nascendo alcune certificazioni, ok, però di base, per legge, se tu agricoltore utilizzi la parola bio o biologico e non sei certificato bio, sì, finisci nelle grane.
Quindi è diverso da biodinamico a rigenerativo?
Completamente diverso.
Ok, qual è la differenza? Qual è la differenza?
Allora,
il biodinamico è quello che ha a che fare con la luna, quelle cose
strane. Non solo, in realtà il biodinamico è un qualcosa di estremamente interessante, viene dagli anni 20, anni 30, dagli studi, delle illuminazioni di Rudolf Steiner, che ha tradotto con delle allegorie che fossero applicabili a livello comunicativo con agricoltori degli anni 20 del 1900, che erano abituati ad ascoltare le fiabe, le storie e così via, per cui ha utilizzato un linguaggio che potesse essere comprensibile per queste persone. Se no, se avesse spiegato in maniera scientifica, la maggior parte di quegli agricoltori non avrebbe capito. E questa è la grande critica che faccio a chi critica senza conoscere il biodinamico. Contesto, per cui è molto importante capire da dove viene. Steiner ha portato una complessità incredibile nella lettura del paesaggio. Steiner parlava della necessità di avere, a livello simbolico e poi anche fisico, l'ape, la vacca e il lombrico, che sono tre elementi che copartecipano a dare un senso all'ecosistema agrario produttivo. Poi c'è tutta la questione dell'interazione con il cosmo. Pensare che il cosmo non abbia effetto su un pianeta è da complottisti dal mio punto di vista, perché se pensiamo che il ciclo delle donne viene dettato, tranne quando viene completamente sballottato da stile di vita, ormoni, questo e quell'altro, ma di base la luna lavora sulle maree, muove triliardi di tonnellate di acqua, di fluidi, le piante si comportano, i fluidi all'interno della pianta, le attività microbiche si comportano di conseguenza. Tralasciamo il comportamento del cosmo, che comunque ha degli effetti, è semplicemente che non sono ancora stati validati a livello scientifico. Ma pensare e bloccarsi anche con la ricerca che non sia possibile che l'invisibile possa avere un effetto sulla realtà che ci circonda, dal mio punto di vista, è un grandissimo peccato. Detto questo, il rigenerativo nasce negli anni 80 da il termine credo che sia stato utilizzato da Rodale. Rodale era questo personaggio che poi ha creato il Rodale Institute, che è un istituto di ricerca e sperimentazione di pratiche biologiche prima e poi rigenerative, che hanno negli anni, nel tempo, messo a punto tutta una serie di strategie per produrre in maniera diversa. Anche perché se leggiamo libri già della Carlson, Silent Spring, di un secolo fa, sì, libri di pazzesco, cioè c'è un libro che si chiama di J. Russell Smith, Tree Crops, a Permanent Agriculture, è un libro del 1934. Se non vi avessi detto la data, vi avessi dato l'introduzione da leggere, avresti detto, ah vabbè, questo sta spiegando i problemi dell'erosione, della desertificazione, della Dust Bowl e di quest'altro problema. È del 34, cioè noi è da quasi 100 anni, se non di più, che sappiamo benissimo quali sono i problemi, ma facciamo finta di niente. Ci spostiamo da un'area, ah ok, coltiviamo lì perché ci sono i terreni ancora fertili, c'è ancora acqua, è desertificata, non c'è più acqua, troppa salinità, spostiamoci in una nuova area. In più aumentano le tecnologie che comunque nella maggior parte dei casi sono estrattive, ok? Per cui o prima o dopo possiamo analizzare, tiriamo fuori qualsiasi problema a livello ambientale, qualsiasi problema di inquinamento, lo possiamo analizzare, sono piuttosto preparato in questo campo, e andare a trovare le problematiche che ci possono essere nel breve, medio e lungo termine sulla nostra salute, sulla salute degli ecosistemi e del pianeta intero. Per cui l'agricoltura rigenerativa come termine nasce in quegli anni. Io nel 2008 ho fatto il mio primo corso di Holistic Management, che è un qualcosa di molto vasto, molto, molto grande. Forse avete sentito parlare di Alan Savory, ci sono delle sue speech su TED.
Sì, sì, in realtà, se proprio vogliamo raccontare tutta la storia, tu sei qui perché cercavamo un Alan Sevori italiano. Dopo che abbiamo parlato di dieta carnivora e ci siamo posti la questione.
No,
okay,
è stata una coincidenza che quando ce l'hanno proposto noi ci eravamo appassionati un attimo a quel video.
Insomma, era destino che doveva venire. Sì.
Abbiamo parlato di dieta carnivora e ci chiedevamo come si fa a fare in modo che una dieta che mi ha trasformato così bene in positivo la salute non abbia un impatto troppo negativo poi sul pianeta, e quindi è venuto fuori nei commenti del nostro video una persona ha nominato Alan Sevori e quindi...
Allora, connettendolo alla questione della rigenerativa, di base Alan Sevori negli anni 60, dopo i suoi piccoli errori di gestione di qualche migliaio di elefanti ed animali che pensava non dovessero esserci, ha compreso la funzione degli animali erbivori, dei predatori, di tutte le dinamiche. È la classica storia hollywoodiana, c'è bisogno del sacrificio per comprendere quanto sia importante una determinata...
Che cosa è successo a questi elefanti?
Lui, se non ricordo male, doveva gestire una riserva dove erano presenti questi elefanti. Spesso e volentieri l'approccio conservativo a livello ecologico sta nell'eliminare tutti gli elementi che muovono e che possono creare un disturbo. Okay? Per cui hanno fatto fuori quanti? Non ricordo, tanti.
Sì.
Se andate a vedere su
internet. Ma quindi è tipo in India era questa cosa?
No, in Africa.
In Africa, ok.
Sì. Non ricordo il paese.
Cioè, per fare questo esperimento, a un certo punto hanno massacrato un po' di... Però poi ha capito, insomma.
Ha capito. E da lì lui è partito.
Tu dici, è stato un sacrificio necessario, perché poi senza quel sacrificio non avremmo avuto... gli studi sull'agricoltura rigenerativa.
Allora, nel caso di Sevori, da lì poi ha compreso un sacco di questioni e ha strutturato quello che poi è diventato Holistic Management, Sevori Global e così via. Di base è un pacchetto di conoscenza che parte, io ho fatto il primo corso in Europa, eravamo in due nel 2008, si parte con tutta una struttura sul decision making, ma prima ancora sulla comprensione del nostro contesto. Per cui è molto importante capire quali sono i nostri mezzi economici, quali sono i nostri mezzi sociali, i mezzi personali e così via, per capire poi come comportarti nel caso della gestione degli animali con gli animali. Dove vogliamo arrivare? Qual è la nostra visione? Poi c'è tutta una struttura sul decision making, per cui su come prendere le decisioni, e poi c'è tutta una parte più ecosistemica e di gestione sostenibile, o meglio rigenerativa, degli animali sul pascolo. Si parte dal presupposto, appunto, che sul pianeta Terra, prima del nostro avvento numerico, per cui dopo immagino l'ultima glaciazione dove abbiamo incominciato a far fuori la megafauna, i mammut, elefanti, megafauna australiana e un sacco di animali che popolavano orde.
I bisonti
ragazzi, alla fine del 1700 c'erano 60 milioni di bisonti che omogenizzavano la fertilità migrando da un polo all'altro del continente nordamericano, trasportando nutrienti, attivando la microbiologia, aumentando la fertilità e spostando i nutrienti da dove ce n'erano tanti a dove ce n'erano pochi, attirando non milioni, miliardi di uccelli, perché i piccioni viaggiatori di nuovo a 1700 erano contati nell'ordine, stimati nell'ordine di miliardi. Ma voi immaginate miliardi di uccelli, quanta fertilità, quanti nutrienti, quanto bene possono fare a una pianta che non si può spostare, andare a mangiare al consorzio agrario piuttosto che farsi portare il cibo di cui ha bisogno. E per cui in solo 100 anni quei 60 milioni di bisonti sono passati a 593 esemplari. Ok, poi sono partiti, ci si è resi conto un pochettino del problema che si era creato, e oltretutto perché si è creato quel problema. È interessante poi studiare la storia, perché il bisonte ha una qualità di proteina migliore rispetto al bovino. E perché c'era bisogno di una qualità migliore di proteina? A parità di masticate e percorso digestivo che quella carne avrebbe fatto? Perché le persone che sono arrivate, i pionieri, gli europei che sono arrivati, avevano bisogno di una quantità di energia fisica, intellettuale e di forza per creare una nuova nazione. In più, proprio in quegli anni, in metà degli anni 800, 1800, Justus von Liebig scopre come le piante si nutrono, e parte tutto il carosello del potenziale restituzione alle piante di quei nutrienti che vengono portati via attraverso la produzione e il raccolto. Uno dei primissimi nutrienti che si scopre essere molto importante è il fosforo. In le nostre ossa, come quelle degli animali, sono fatte in fosfato di calcio. Il teschio di questi bisonti molto grossi, con delle altissime concentrazioni di fosforo fosfato di calcio veniva preso, inviato in Europa, trattato con l'acido solforico che scioglieva il legame tra il calcio e il fosforo, e lì si sono creati i primi fertilizzanti fosfatici.
Cioè con gli scheletri dei
certo, bisogni. Lo puoi fare anche tu a casa, nel senso,
se trovi un
bisonte sul lago di Como. Ma quindi allora, cioè questa agricoltura regenerativa prevede l'utilizzo degli animali, ma questi animali poi si possono anche mangiare o no? Cioè è connessa anche alla dieta vegetariana o no? Cioè no.
È a discrezione uno dell'agricoltore, due del consumatore. Agricoltura regenerativa non è solamente allevamento, stiamo parlando di una cassetta degli attrezzi, ok? Da cui io posso tirar fuori l'attrezzo di cui ho bisogno, l'attrezzo specifico per quel contesto, per quella coltura, per quel consorzio di colture e animali che insieme collaborano allo stesso progetto, ovvero mimare il funzionamento di successo dei sistemi boschivi, delle praterie, dei sistemi di mangrovie, dei sistemi naturali che fino ad oggi l'uomo non è riuscito a creare un sistema che sia più produttivo a livello di produzione di calorie e a livello di produzione di servizi ecosistemici. Quando riusciamo è perché da un'altra parte stiamo inquinando o in quello stesso appezzamento.
Cioè l'unica soluzione è cercare di mimare quello che la natura ha sempre fatto per miliardi di anni per rendere il terreno infinitamente fertile e più produttivo. Questa è l'agricoltura rigenerativa.
Di base parlerei più di agroecologia alla fine. Okay? L'agricoltura rigenerativa fa parte degli strumenti che noi possiamo utilizzare, perché in base alla cultura o alle colture utilizzeremo uno strumento piuttosto che un altro. C'è l'agricoltura rigenerativa, l'allevamento rigenerativo, la zootecnia rigenerativa, c'è la bioremediazione ambientale, c'è l'acquacoltura o l'acquaponica. Ci sono una serie di strumenti che noi abbiamo in base al contesto, che sia urbano, periurbano.
Tipo l'Italia col suo clima, che cosa potrebbe fare per
tutto.
Essere...
Potrebbe fare tutto. In Italia non ci sono più animali sul pascolo. Una volta sul grano per aumentare l'accestimento, per cui
cioè, se tu fossi il Ministero dell'Agricoltura, quali sono le cose che faresti dentro i primi 100 giorni? Sai che...
Ribaltare l'educazione e la formazione a livello universitario, creare dei centri pilota che c'erano una volta c'erano i centri, adesso non mi viene il nome del pre-CREA, ok, istituti di ricerca in campo agricolo, centri di ricerca bioregionale dove si debba puntare alla creazione di modelli produttivi che non solo producano alimenti densamente nutrienti e nutraceutici, che quello è la base, è essenziale, ma dall'altra parte è che ci assicurino un futuro e per cui produzioni di servizi ecosistemici. In Romagna il problema era connesso alla gestione del suolo, perché se incominciamo ad applicare una cerealicoltura, ammesso che si debba applicare in quelle zone in pendenza dove tendenzialmente io vorrei mantenere un bel pascolo con le sue radici perenni, con una copertura permanente, capace di infiltrare, capace di gestire il problema, con magari degli impianti agroforestali per mitigare ulteriormente le bombe d'acqua con le chiome degli alberi, con apparati radicali che vanno ancora più in profondità, perché è come dire una casa senza fondamenta, è una casa che dopo un terremoto non è che si ritrova in grandissime condizioni. Mi sono perso, Romagna, per cui
l'Italia diciamo
cioè, okay, si presta, formazione,
cioè tipo la pianura padana per esempio, che voglio dire è enorme, è piatta, cioè si può fare di tutto, una volta era pieno di alberi, adesso non c'è più un albero, è solo coltivata in maniera intensiva. Che cosa faresti tu per renderla?
C'è una terra anche molto impoverita, no? Che ormai è un po' dipendente dai fertilizzanti.
Sì, c'è Sadhguru, lo conosci Sadhguru? Che lui ha avuto un ictus tra l'altro questa settimana, poverino, lo salutiamo. E che lui ha fatto questa campagna incredibile, un anno, due anni che va in giro per il mondo, per sensibilizzare circa una cosa veramente scioccante, cioè il fatto che la terra, poi negli Stati Uniti ancora di più, ma il suolo ha perso completamente i nutrienti. Cioè non funziona più, cioè tu ci metti dentro ma non nascono le cose perché non ci sono più minerali.
E aggiungo una cosa, ma il problema grosso forse non è il modello economico per cui l'autosufficienza è un problema, nel senso le multinazionali hanno interesse a creare dipendenza, per esempio nei fertilizzanti, questo è l'esempio lampante. Al mercato, forse ora, al mercato grande, non interessa che ci siano delle pratiche per far tornare, no, in loco la possibilità di autoprodursi. Quindi il modello economico forse è un po' un problema per...
Attitudine, il modello economico, l'attitudine dei consumatori, dei consumatore finale, l'attitudine degli agricoltori, ripeto, è un processo. Io posso dirvi queste cose perché ho provato sulla mia pelle, sia sulla nostra azienda agricola, le varie aziende che ho gestito e le varie aziende che seguo, che conosco e che ho studiato. È molto importante partire dai progetti pilota perché è importante dimostrare alle persone, qualsiasi esse siano, come le cose possono funzionare diversamente. Fate conto che noi riceviamo, esatto, riceviamo università, professori di università che vengono a visitarci in azienda, nonostante la nostra azienda...
Qual è la cosa che li colpisce di più quando vengono a vedere la tua azienda rigenerativa, che è il tuo progetto pilota che ti sei fatto da solo in sostanza? Sì, qual è la cosa che dici, cazzo, incredibile, avete fatto un miracolo? Cioè, fammi qualche esempio.
Probabilmente l'approccio. L'approccio alla lettura della complessità, al tener conto di tutti gli aspetti, perché anche l'ecosistema...
Sì, però fammi un esempio, cioè non so, siete riusciti a far crescere, non so, un ortaggio che lì non poteva esserci perché ci avete messo di fianco un'altra roba o avete fatto...
Allora, riduzione della risorsa idrica, controllo, anzi, completo...
Che è molto interessante in momenti di siccità, no?
Anche in non momenti di siccità. il controllo della risorsa idrica, perché noi abbiamo da raccolta dell'acqua piovana da strade, per cui fino ad oggi, che non abbiamo ancora messo a punto tutti i nostri sistemi, raccogliamo oltre 1 milione di litri di acqua piovana all'anno.
Da dove? Da dove la raccogliamo?
Da una raccolta della nostra strada aziendale che svolge una triplice...
Cioè voi dalla strada pigliate l'acqua che poi utilizzate...
Che viene catturata nelle vasche... Nelle vasche ci sarà un sistema di produzione di pesce che fertilizzano l'acqua.
Pesce?
Sì.
Che pesce c'è in queste vasche?
Adesso stiamo provando dei carassi, però più avanti andremo con...
Cioè voi allora pigliate l'acqua... No, mi devi spiegare perché io non so un cazzo. Cioè,
abbiamo aperto 1 milione di argomenti.
La strada di fianco all'azienda, pigliate l'acqua dalla strada, poi la stoccate nelle vasche dove dentro mettete i pesci che la fertilizzano, poi?
Poi o l'acqua va in fertirrigazione, per cui viene mescolata l'acqua di irrigazione per le colture, per cui fertilizziamo con la popò dei pesci, oppure l'acqua viene pompata, abbiamo fatto delle strutture dove il tetto, che oltretutto ci è costato anche molto meno di un tetto normale, il tetto è ad acqua, c'è uno stagno sopra i tetti.
Il tetto ad acqua? Ma non c'è l'infiltrazione?
È come se fosse uno stagno, fai uno stagno con una guaina.
Cioè, quelli fighi c'hanno il tetto di prato, tu ce l'hai d'acqua addirittura?
D'acqua perché volevo spendere ancora di meno, volevo avere un elemento come...
Ma è dritto, non è piatto. È piatto.
Su Instagram lo vedi.
Su Instagram lo vediamo. Fa staglioni.
In discesa. Fanno sci d'acqua dopo.
Una cascata perenne. Ok.
Su
poi,
questi tetti.
Cioè tu c'hai il tetto d'acqua a casa.
3 tetti d'acqua. 160 metri quadrati di acqua sopra i tetti. Ok. Sopra dei container navali riutilizzati perché
non
anche
ci
lì...
posso dire, veramente.
Sì. Vabbè, dovete venire a vedere.
Ma infatti io vengo sicuro.
Sì. Cioè c'è dei container navali.
Container navali sottoterra, per cui termoregolazione.
Sottoterra, cos'è che? Perché sono sottoterra?
Perché sottoterra non devi riscaldare, non devi raffrescare.
Sbalzi di temperatura.
Okay, e dentro cosa c'è in questi container?
Dentro stiamo costruendo, siamo in fase di costruzione. Abbiamo l'officina dell'azienda, ci sarà un laboratorio di trasformazione dei prodotti aziendali.
Ma la fotosintesi, cantini. Se state sotto, come fate a farla? Non diventate dei topi, delle cose? No. Poi
noi non dobbiamo fare fotosintesi. Okay. Anzi, noi vogliamo stare, siamo sempre troppo al sole, per cui abbiamo bisogno di stare un pochettino all'ombra. E abbiamo una fungaia sotterranea, abbiamo una cantina sotterranea.
Funghi psichedelici li fate?
Per adesso no.
Non si può dire.
funghi medicinali. Funghi
medicinali. No, però fatti scherzi, tipo shiitake, queste cose.
Facciamo, cioè Marcello, Reishi, che è il nostro fungaiolo, sta lavorando su varie tipologie di Pleurotus, shiitake, cordyceps, lion's mane, strofaia,
cavolo, sì, sì,
strofaria e vari altri, per cui stiamo anche lì lavorando su sistemi di produzione di funghi con substrati potenziati affinché il fungo possa, come dire, tirar fuori i principi attivi e non solamente del volume, un'etichetta con Lion's Mane, ma il principio attivo, ma la qualità, ma che cosa c'è qua dentro? Per cui c'è il lavoro che si fa prima è di potenziamento del substrato di crescita. E questo è il discorso sui funghi. Tornando ai tetti, sopra i tetti pianteremo piante sia da foraggio per i pesci che assorbono da foraggio, ovvero alimenti per il pesce stesso, che assorbe la popò, i nutrienti, l'azoto, il fosforo, il potassio e così via, disciolto nell'acqua ovviamente, lo assorbono perché sono degli iperaccumulatori di nutrienti come la lenticchia d'acqua, come la zolla, come varie altre piante flottanti, privano l'acqua di una tossicità. Poi altre piante non flottanti ma con radici che ossigenano l'acqua per poi far tornare l'acqua ai pesci. Questo è il principio dell'acquaponica, ci sono un sacco di impianti anche industriali.
Sai cosa stavo pensando mentre parlavi? Al mio idraulico. che mi ha criticato perché io nella mia casa nuova ho osato mettere l'erba vera. Lui mi fa, no, basta, basta che metti a 3 anni la levi. No, ma io l'ho levata, fa troppe zanzare. E così invece non la devo tagliare, non ha manutenzione e sto da Dio. Questo è quello che c'è. Io li voglio bene, tra l'altro, simpaticissimo. Adesso spero che non senta la puntata, sennò poi mi sabota i tubi in casa. Però, minchia, ci ho detto, ma come fai a non lo spopolare dei prati sintetici in casa non è l'esempio dell'estinzione imminente? Cioè, non so come dire, come fai a non sentire l'esigenza di appoggiare un piede su una roba che non sia di plastica, che non sia un residuato di petrolio? Cioè, tu sei 8.000 campionati più avanti, tu c'hai pure il tetto che si crea in automatico, le alghe, le piante. Ma la gente invece va verso spesso una direzione di sinteticità sempre più estrema, no?
This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/special offer, all lowercase. That's shopify.com/special offer.
Allora, non posso dire quello che sia giusto o quello che sia sbagliato. Ognuno di noi rappresenta un tentativo della genetica di sopravvivere a un futuro incerto. Per cui non è detto che io abbia ragione e che tu abbia ragione o che loro abbiano ragione o che la persona che... Magari la persona con il prato sintetico ha perfettamente ragione. È una persona che occupa poco spazio, che si accontenta di carne sintetica, che si accontenta di prodotti semisintetici, di polverine e così via. Occupa poco spazio, ok? Io occupo tantissimo spazio. Ok, per cui alla genetica non gli interessa cosa è giusto o sbagliato, gli interessa solo esistere. Come dire, gli animali d'allevamento, quelle 11 specie di animali che sono state selezionate dall'uomo, ma che si sono lasciate selezionare e addomesticare dall'uomo, perché tante altre non l'hanno fatto. Perché quelle 11 specie si sono lasciate addomesticare? Ora, dirò una cosa che può suonare un po' controversa. Ci sono testi di Jared Diamond, ci sono testi di Michael Pollan, di lo stesso Joel Salatin, varie persone che hanno teorizzato, ma fino a un certo punto...
Credo che la cosa che tu vuoi dire l'abbia detta anche Harari, che praticamente le specie che hanno avuto successo sono loro, grazie al nostro...
Quanti miliardi di animali ci sono?
Miliardi di polli. Okay. Il pollo è l'animale più di successo.
Il grano, esista. Se ci pensi.
Il grano, cioè, certo. Il grano ci ha addomesticato.
Ok, mi vengono, spesso e volentieri mi vengono a dire, ma perché hai messo quella pianta non autoctona? Persone che si nutrono di grano, pomodori, lenticchie, pesche, mele. Noi, se non avessimo fatto arrivare da fuori tutte quelle specie, probabilmente ci saremmo ritrovati oggi a mangiare, sì, beh, carne forse di cinghiale, qualche animale selvatico finché ce ne sarebbero stati, e poi broccoli, cipolle e poco altro, ok? Per cui la vita si sposta e cerca i mezzi per potersi riprodurre ed esistere sprecando il minor quantitativo di energia possibile. Questo non deve essere una giustificazione degli allevamenti industriali. Io sono completamente pro allevamenti su pascolo, su sistemi successionali, dove l'animale deve star bene, dove tu gli devi voler bene, ok? E dove tu, allevatore o tu consumatore, crei nuovamente un rapporto.
Anche se poi alla fine lo abbatti, giusto?
Ma la morte fa parte della vita. Animale. Certo, certo. Sì. Noi
provi un senso di...
Di gratitudine. Io ringrazio l'animale, ma il momento della morte è un istante che l'animale non riesce a comprendere perché non l'ha mai vissuto, non ha mai passato quell'esperienza. Il problema è la comunità europea che ha chiuso i mattatoi di paese, perché prima l'allevatore, il nostro vicino, prendeva la sua vacca a cui voleva veramente tanto bene e guai a trattarla male perché non riusciva a produrre come avrebbe dovuto, ok? Pensando solamente in soldoni, l'animale veniva trattato bene, veniva portato a piedi al mattatoio e in un ambiente estremamente più affine rispetto a quello di un'industria, veniva abbattuto e portato via. Ma nell'arco della sua vita l'animale deve poter manifestare le sue necessità di movimento, di riproduzione, di sicurezza, anche perché l'animale con noi si trova al sicuro, perché noi lo difendiamo dai predatori. Anche questo può essere visto in maniera controversa, però sono tutti aspetti su cui bisogna perlomeno arrivare a ragionare. Io non posso adesso spiegare tutta l'esperienza che si vive quando si sta a contatto con degli animali, al di là di quale sia l'obiettivo, ok? Io gli animali li allevo prima di tutto perché sono un elemento essenziale del mio paesaggio. Se ci fossero state animali selvatici, mi sarebbe andato benissimo, io che mangio carne, andare a caccia, fare una caccia ecologica. Sono stato in Australia insieme al figlio di Holmgren, che è il cofondatore del concetto di permacultura, insieme a Bill Mollison, Oliver della mia età, una persona che è cresciuta con suo padre osservando il comportamento degli animali. Prima di ammazzare un animale passava un mese e mezzo, perché ammazzavi quello che stava male, facevi una selezione di potenziamento, perché tu vuoi che ci siano quegli animali. Noi veniamo dalla predazione, siamo predatori, abbiamo gli occhi che puntano dritto, non abbiamo gli occhi laterali dell'erbivoro che deve controllare se sta arrivando il predatore o meno. Sono tutte componenti che, mi dispiace adesso affrontarle così un po' alla rinfusa e in maniera non approfondita, perché poi è difficile poi comprendere, sono tanti spunti su cui si può tranquillamente discutere, approfondire. È importante capire da dove veniamo. È importante capire qual è la funzione degli animali, è importante capire qual è la nostra funzione.
Senti, ma gli orsi del Trentino, che c'è addirittura persone che sono andate a immolarsi affinché non vengano abbattuti, tu cosa ne pensi della gestione degli animali pericolosi in luoghi pubblici, insomma?
Allora, gli orsi non saprei, tendenzialmente credo che si debba sviluppare a livello di contesto locale la capacità di gestire le risorse in maniera intelligente. Ci sono degli amici allevatori dell'allevamento Podere Bianchi Galli che hanno vinto, credo, dei premi a livello europeo per la coesistenza del loro gregge di pecore insieme al lupo, per cui loro hanno messo a punto tutte quelle strategie necessarie per poter pascolare, transumare, avere gli animali che si muovono senza recinzioni, liberi, che si spostano con il pastore, con l'utilizzo di cani da una parte, cani pastore, dall'altra cani da guardia, e tutti
che tengono lontani i lupi,
che difendono il gregge soprattutto durante la notte. Mm-hmm. Per cui ci sono una serie di strategie che devono essere messe a punto. Non è che puoi pensare che l'orso che si ritrova una pecora che è lì a belare, che si fa vedere, che non scappa via, non se la vada a mangiare o non si mangia addirittura quando capita una persona. È ovvio, è un predatore. Tutto sta nel capire che livello di responsabilità e di interazione vogliamo avere con il mondo naturale. Poi è ovvio che gli ecosistemi naturali ce ne sono forse non abbastanza, e l'obiettivo dell'agricoltura rigenerativa è rendere le terre più produttive. Il nostro obiettivo, fai conto che noi coltiviamo ortaggi, noi coltiviamo un sacco di cose, tra cui anche ortaggi, su 4.000 metri quadrati. Noi per metro quadrato coltiviamo circa il doppio rispetto a molti nostri colleghi amici, perché mettiamo a punto delle strategie. L'obiettivo qual è? Cercare di utilizzare meno terra possibile, perché se io riduco della metà la superficie, l'irrigazione da acquistare, i tubi, l'acqua che utilizzerò sarà la metà. Il compost, il concime, i mezzi tecnici che utilizzo per coltivare quelle colture saranno o più concentrate, per cui mi daranno più produttività per metro quadrato, o le diminuirò. C'è meno residuo, c'è meno dispersione se io concentro. Ecco, noi siamo riusciti a coltivare sulla metà della superficie utilizzando diverse strategie, osservando il mondo naturale, ok? Per cui stiamo parlando di mimare il mondo naturale, ma non andando a abbracciare gli alberi e sperando che quegli alberi incomincino a produrre di più. No, mettere a punto quell'evoluzione funzionale che caratterizza il mondo vivente da qualche miliardo di anni. E per cui sono riuscito a utilizzare la metà della superficie, cosa faccio? Cresce del pascolo, del prato, ok? L'erba tutte le erbacee sono molto evolute a livello di funzionamento, di metabolismo. Riescono a fare una fotosintesi iper efficiente e pompare nel suolo grandi quantitativi di anidride carbonica sotto forma di fertilità. E se gestiti come si deve, perché i pascoli sono evoluti, le praterie sono evoluti insieme agli erbivori, e i predatori e tutti gli animali che poi arrivano parentesi bellissimo l'anno scorso, dopo che qualche anno che alleviamo animali, per cui aumentano anche gli insetti, perché quando si gestiscono gli animali come si deve, l'ecosistema si potenzia, ok, invece che degenerare come quando uno lascia gli animali così liberi di fare quello che vogliono e non gestiti da una pressione di predatore di cui possiamo parlare. È interessante che dall'anno scorso sono arrivati i guardabuoi, questi uccelli africani, e me li ritrovo al mattino presto quando andiamo a spostare gli animali ad aprire pascoli sopra le schiene delle pecore, a guardare le pecore e a mangiare i parassiti che possono creare dei problemi alla pecora stessa. E quell'insetto che era un parassita diventa una risorsa, perché il guardabuoi farà la popò, che è fertilizzante per il pascolo, e il pascolo che verrà mangiato al prossimo giro dalle pecore sarà più arricchito di nutrienti che non c'erano, perché quell'uccello è venuto da lontano e ha portato microelementi, piccolelementi, oligoelementi che vanno a rendere più complesso il sistema. È una matriosca infinita la complessità. E mi sono perso di nuovo con la parentesi.
Infatti io pensavo che quando lui ti ha parlato dell'idraulico tu avresti risposto le zanzare, metti lo stagno con le libellule, metti i pipistrelli e le zanzare se le mangiano loro.
Tu hai le zanzare in
sì, la zanzara è interessante perché la zanzara, come le zecche, come vari parassiti che ciucciano, si trovano in ambienti che sono sbilanciati a livello ecosistemico, ok? Per cui
tipo Milano, molto sbilanciata.
Mancano predatori, il sangue delle persone è troppo acido, rilasciamo troppa anidride carbonica per cui ci vedono e ci vengono a ciucciare perché abbiamo una dieta del cavolo. Già cambiando la dieta e facendo una dieta ecosistemica intendendo il nostro
tu
microbioma.
Come mangi tu?
Io come mangio? Io sono un onnivoro, io non rappresento quello che dico, ma perché faccio troppe cose.
Cosa mangeresti?
Io mangerei quello che mi propone l'ecosistema, per cui a me piace, io la verdura la mangio in campo, non raccolgo un'insalata che dopo 2 o 3 ore ha perso la clorofilla, ha perso vitamine termolabili.
Cioè tu per fare uno snack?
Io mentre raccolgo, sì, ho il fiore del broccolo, me lo mangio, l'erba selvatica.
Cioè bruchi praticamente.
Bruco, esatto. Ma se voi vedete, cioè, ci sono un sacco di ricerche che parlano chiaro della decrescita dei nutrienti quando si raccoglie.
Tutti l'hanno provato. In tutto questo poi, al di là dell'aspetto funzionale di questo ciclo virtuosissimo, secondo me c'è anche proprio la soddisfazione. Cioè la soddisfazione che si prova nel innescare questo ciclo, nel nutrirsi di quello che hai prodotto te.
Quando avrai visto questi uccelli avrai esultato come Tardelli ai mondiali dell'82.
Cioè. Una goduria, ma che noi l'abbiamo previsto quello. E per cui
l'avete quasi appunto sperato, no?
L'abbiamo pianificato e l'abbiamo messo in atto prima dell'arrivo di questi uccelli selvatici utilizzando le galline. Perché noi gli animali li spostiamo 6-7 volte al giorno, così che non rimangano a contatto con le loro feci, così che abbiano foraggio di qualità continuamente, invece che piazzare gli animali in un ettaro, ok? E metterci quei 30 animali e lasciarli per un mese, noi suddividiamo quell'ettaro in 30 parti e ogni giorno li spostiamo. In questo modo, alla fine dei 30 giorni, il primo paddock, il primo posto dove hanno pascolato, avrà avuto tempo di rigenerarsi.
Allora, ascolta, senti, io quando più giovane ho fatto un'esperienza che si chiama WOOFing, Worldwide Opportunities in Organic Farms. Cioè una sorta di volontariato nelle fattorie biologiche, e dove tu praticamente vai da loro a dormire, ti danno da mangiare, da dormire, tu lavori mezza giornata, l'altra mezza giornata fai quello che vuoi. Ed ero in Francia, in Borgogna, e penso di non aver mai visto persone più stressate degli agricoltori biologici. E quando io sento le persone, anche che seguono i miei progetti, che vogliono cambiare la loro vita, perché magari vivono a Milano, vivono in una grossa città, dicono voglio finalmente tornare nella campagna, e io dico, ma perché? Perché sono stressata. Ma tu sei mai stata in campagna? Ma tu hai mai provato a fare un'agricoltura biologica? Non ne parliamo rigenerativa e permacultura come quella che fai tu. È uno sbattone allucinante. Cioè non è che puoi andare in vacanza e mettere, che ne so, sai quel coso lì che ti pulisce per terra da solo, il robottino Rumba. Non c'è il Rumba dell'agricoltura.
Stanno arrivando. ci sono, stanno arrivando.
Arrivano. Cioè nel senso, la gente ha questa mitizza la campagna. Ma la campagna è una vocazione. Sentendo te, tu godi, ma io mi ricordo c'era questo signore che diceva: bueno, quando mai mi sono messo a fare le biologique, moi je de, perché devo raccogliere queste erbacce a mano, non ce la faccio più. Diceva, questo non dormiva la notte perché si sognava queste erbacce che crescevano. Moi je me, perché lui diceva: io non metto la pamacciatura, come cazzo si pacciamatura. Chiama? Pacciamatura. No, perché non mi piace, perché è plastica che va sulla terra, no? Io la raccolgo a mano, però era sempre incazzato sto qua. C'è anche questo.
Quello di cui parlo quando parlo di agricoltura biologica convenzionale è proprio quell'agricoltura che non ha avuto la capacità di evolvere e per cui ha semplicemente mantenuto delle pratiche arcaiche primitive. Bello. E quello certo che crea stress, perché quel biologico primitivo non può certamente stare al passo con sistemi economici e una richiesta di mercato di una certa tipologia. Bisogna anche dire che non è solo il mercato che deve definire quello che l'agricoltore deve fare, perché dovrebbe essere un pochettino il contrario. Ma in ogni caso io sono molto critico rispetto all'agricoltura, certe agricolture biologiche. Per quello che mi piace parlare di sistemi agroecologici, perché un'azienda agricola biologica, noi siamo certificati bio, ok? Però l'approccio è quello agroecologico. I nostri sistemi sono sistemi agro-silvo-pastorali rigenerativi, dove ci sono tutte le componenti che si intrecciano tra di loro. Certo che ci vuole energia. Dal mio punto di vista, una volta che si trova una quadra, che si struttura un sistema, che c'è un supporto dal sistema che ti dà aiuti anche economici per velocizzare la transizione, o ti aiuta con delle formazioni, dell'educazione o con delle consulenze gratuite. Io insieme a Massi, mio amico e collega, è da 4 anni che gestiamo un programma che si chiama Eat Food, ok, che fornisce educazione e assistenza tecnica gratuita a centinaia e centinaia di agricoltori. Abbiamo fondato, stiamo fondando un'associazione.
Come si scrive questo?
Eat Food.
Quello A, quindi?
No, così, proprio Eat.
8.
Eat.
8 a lettere.
No, Eat.
Ah, ok, allora scusate, mi sa che ne ho trovato un altro.
Eat Food, esatto. E per cui adesso abbiamo fatto tutto il programma di formazione e di nuovo quest'anno formeremo centinaia di agricoltori. Di quegli agricoltori selezioneremo delle aziende agricole pilota, dove partiranno delle assistenze tecniche e consulenze per velocizzare la transizione con gli agricoltori. Bello. Da 8 anni abbiamo creato un gruppo WhatsApp e Facebook, adesso siamo arrivati sul gruppo WhatsApp a 250 agricoltori amici affini, con cui ci supportiamo giornalmente al minuto e la notte su tutti quegli aspetti tecnici, burocratici, agronomici, zootecnici, veterinari, in cui l'agricoltore normalmente si ritrova da solo. E invece siamo in 250 Bello. Persone, tu scrivi a qualsiasi ora della notte, hai un servizio gratuito che ti dice: fai questo, fai quell'altro, compralo lì, spruzza questo, lavora in questo modo qui, prendi quella varietà perché con queste temperature è meglio. Per cui il discorso, l'agroecologia, parla dei vari ecosistemi. L'ecosistema sociale che noi stiamo impostando ad Iside, con economia condivisa, con diversificazione economica molto ampia, perché noi andiamo dalla produzione dell'azienda agricola, attività con bambini, facciamo formazione, educazione, produciamo attrezzi per l'orticoltura rigenerativa, facciamo di tutto e di più, ci sono anche altre attività. L'ecosistema sociale è estremamente importante, la sensibilizzazione di chi ti circonda per essere supportato e potenziato in un journey, in un viaggio così impegnativo, perché siamo dei pionieri da un certo punto di vista, sì, che stanno cercando di creare una nuova società rurale. Quel campo, quando noi siamo arrivati 8 anni fa, era un campo che di 7 ettari e mezzo, che veniva gestito da una persona un paio di mesi l'anno. Ora siamo in 6 persone. E non bastano queste 6 persone, noi dovremmo arrivare a una 15ina ad un certo punto. Quando
sei riuscito a renderlo produttivo tutto l'anno.
Tutto l'anno, e per metro quadrato incrementi la produttività. Ti faccio un esempio sì, molto, molto concreto. Noi gli ortaggi li abbiamo a moduli, ok, da 6 letti, su terreno non lavorato, per cui il carbonio se ne rimane là sotto. Siamo passati in pochi anni dal 3% di sostanza organica al 7% di sostanza organica, che significa che noi abbiamo sequestrato l'anidride carbonica e l'abbiamo stoccata nel suolo. A noi fa bene, perché il suolo, quando c'è sostanza organica, gode come un cavallo, i nutrienti nel suolo aumentano, le sostanze biochimiche nei prodotti aumentano, per cui fantastico.
E l'effetto serra, se lo facessero tutti, cala, no?
Esatto. servizi ecosistemici, infiltrazione dell'acqua, per cui andiamo a nutrire le falde sotterranee invece che distruggere in superficie, produrre erosione che porta via nutrienti e risorsa idrica. Abbiamo poi delle file che sono state piantumate, siccome siamo in pendenza e l'erosione in pendenza normalmente è un problema, abbiamo i letti degli ortaggi sono perpendicolari alla pendenza, per cui già controlliamo l'erosione. Poi abbiamo piantumato il primo anno piante di consolida vetiver, piante erbacee che hanno apparati radicali molto profondi, per cui hanno consolidato il terreno, le loro fortissime chiome hanno bloccato l'erosione e si sono creati nell'arco di pochi anni dei terrazzamenti naturali. Se tu terrazzi, l'acqua rallenta, se l'acqua rallenta si infiltra invece creare distruzione. Lì si è creata una terra incredibile, oltretutto sono piante che utilizziamo o come pacciamatura naturale in loco, che non dobbiamo comprare o portare da fuori, o per produrre fertilizzanti che vengono sciolti in acqua e poi ridati alle colture che ci sono. Ora riassumo tantissimo. Una volta che abbiamo visto che c'era un suolo della Madonna e che abbiamo visto di quante grandinate ci beccavamo e di quanto fosse problematica l'estate, di quanto tutte le colture ne soffrissero, abbiamo detto piantiamo degli alberi che vadano a proteggere, e abbiamo piantato delle piante di Paulownia perché cresce molto velocemente nei nostri suoli, visto che c'è l'irrigazione, i nutrienti degli ortaggi pompa di brutto, ma si possono scegliere un sacco di piante diverse in base al contesto. La Paulownia è cresciuta nell'arco di 2 anni, raggiunge 7-8 metri, abbiamo creato la nostra ombra di intermittenza, ok, per cui il sole è bello durante il periodo estivo, se non abbiamo bagnato gli ortaggi tu vedi quando c'è l'ombra della Paulownia le colture a foglie, le insalate hanno le foglie su, quando va via l'ombra si abbassano, però capisci che minimizzi la traspirazione, la perdita della risorsa idrica, per cui non c'è solo utilizzare poca acqua, c'è coprire il suolo, c'è avere tanta sostanza organica, c'è attivare tutte quelle strategie che ti permettono di far star meglio la coltura con meno input esterni. Una volta che la Paulownia è cresciuta, ha altri apparati radicali, il suolo migliore dell'azienda agricola in quei 30-40 centimetri, ho detto, caspita, mi piace tanto il sidro di mele, voglio produrre il mio sidro di mele e sotto queste paulonie ci pianto dei meli. Per cui in 40 centimetri noi abbiamo delle piante che fanno terrazzamento, producono fertilizzante, goduria e una nicchia ecologica anche per gli insetti per riprodursi e così via. Abbiamo i meli protetti poi dalle paulonie che oltretutto vengono tagliate, sramate, perché producono una biomassa incredibile ogni anno, vengono sramate in alto per portare via quell'eccesso di ombra che potrebbero produrre, e la paulonia, che è una foglia super digeribile, ricchissima in zuccheri, viene data da mangiare alle pecore, per cui produco foraggio che è verticale, che non avrei prodotto diversamente, e un sacco di altre produzioni veramente in pochissimi centimetri. Continuo a fare i miei ortaggi che godono dell'ombra e dell'attività di questi elementi che ho inserito nel sistema e tutti sono più contenti.
Mi hai reso tutto molto chiaro. Invece, prima di chiudere, c'è un problema molto più grave. Nelle camere da letto di noi che dormiamo ci sono delle piante che si possono, no sto scherzando, cioè bellissimo quello che hai raccontato, adesso mi è chiaro, cioè tu praticamente mischi le colture in modo tale che siano sinergiche in sostanza, no? Quello sì, bellissimo.
Ricreare quello che fa la natura, in natura non esiste la monocultura.
Esatto, no? Quell'equilibrio che ha raggiunto in miliardi di anni di aggiustamenti.
Però non è proprio esattamente un lasciare andare alla natura, perché c'è un intervento
perché sennò la natura comunque non ti produce cose commestibili tendenzialmente.
Certo. È che noi l'abbiamo talmente sbilanciata che ora va anche un attimino c'è ricreato un equilibrio.
C'è bisogno di una cultura, cioè io vedo già i miei figli, vedono delle cose, io mi viene la cremuccia, vedono delle cose che io a quell'età non avrei mai visto, hanno una sensibilità, ma perché se un bambino cresce in un contesto dove esce fuori di casa, nella migliore delle ipotesi trova un campo di mais, con ronzio di una tipologia di insetto, una tipologia di verde, un profumo, ok? È un bambino che esce fuori e vede stratificazioni di colture che si arrampicano una sull'altra, una che protegge quell'altra, l'animale che va a mangiare il parassita.
Avatar. L'abbiamo pensato tutti insieme.
Cioè, bisogna cambiare la cultura, per cui io ho detto...
La cultura
è cultura. E come coltiviamo le culture? Perché bisogna cambiare la cultura? Perché dobbiamo reimparare a mangiare, dobbiamo reimparare a prenderci le nostre responsabilità, dobbiamo reimparare a comprendere cosa ha bisogno il nostro intestino, il nostro ecosistema intestinale, e dobbiamo reimparare tutto. I bambini devono reimparare a avere a che fare con il paesaggio, avere a che fare con gli eventi biotici, abiotici, atmosferici, a toccare, a mangiare, a arrampicarsi. Dobbiamo tornare a sviluppare una cultura. Questo non significa tornare ad essere primitivi. In città si possono fare una quantità di cose incredibili per mitigare l'inquinamento, la carenza di produttività alimentare, la depressione, la carenza di ossigeno e così via. Un sacco di cose si possono fare in ambiente urbano. Io ho una miriade di idee. Una volta che la nostra azienda agricola sarà costruita, perché siamo ancora un cantiere a tutti gli effetti, quando funzionerà, noi produrremo cibo, energia, che già esce fuori dall'azienda agricola, ma poi le progettualità, che succede già nelle aziende agricole che seguo come consulente, ma il comune a un certo punto ha un sacco di progetti di rigenerazione culturale e del paesaggio comunale. C'è una quantità di opportunità di lavoro, ok, per tutto l'ambito rigenerativo, agroecologico, di biorimediazione ambientale, fuori di testa.
Biorimediazione ambientale mi piace molto, anche persino una città come Milano che non ha parchi, non ha niente, potrebbe essere, potrebbe rinascere, e che ha il tema del surriscaldamento. Durante l'Italia oramai d'estate è totalmente invivibile, cioè oramai anche nei grossi giornali americani, New York Times, hanno tutti allertato di non andare in Italia in estate perché il clima è diventato troppo caldo, specie le città. Cos'è che si potrebbe fare?
Per la questione del caldo, molto semplice: piantumazioni nelle strade, perché sappiamo molto bene l'effetto che fanno sulle case. Quello che noi faremo su casa nostra è che vorrei attivare un processo virtuoso dove chi applica questa cosa che sto per dire possa ricevere dei crediti di carbonio e crediti di biodiversità. Se tu pianti sulla tua casa piante rampicanti, come potrebbe essere la vite canadese, ok? La vite canadese, quando arriva il caldo, si risveglia, ricopre tutta la tua casa. Ok, i muri di cemento che non si scaldano direttamente non ti portano il calore dentro la casa. Guarda caso poi in autunno, quando hai bisogno che la casa sia un pochettino più calda e che il sole gli arrivi, tutte quelle foglie cadono. Quelle foglie, ci deve essere un sistema dietro che le va a raccogliere, produce del vermicompost, del compost che viene utilizzato per nutrire i parchi delle città, piuttosto che le coltivazioni di città. Si può fare acquaponica, per cui invece che l'idroponica, la produzione di piante senza substrato di terra, nutrite dai pesci, quindi fai produzione di pesce, produzione di piante, di ortaggi, e il pesce lo puoi nutrire con produzioni che possono essere fatte anche in ambiente urbano di ermeti e luces, di come si chiama in italiano, soldier fly, la mosca soldato, piuttosto che tenebrios molitor.
Sì, devo dire che mentre parli mi viene in mente questo libro che si chiama La nazione delle piante, no? Di Stefano Mancuso, non so se l'hai letto, che proprio ci fa capire quanto, se deve esserci salvezza per questa specie che siamo noi, non può che nascere appunto da questa alleanza col vegetale, con l'animale.
Sì,
vero?
Sì, totale. Avevo Mancuso alla mia sinistra, abbiamo parlato ad un convegno a Brescia, non lo conosco molto perché non ho, io leggo soprattutto in inglese, così, però tanta gente mi ha parlato, forse qualche video negli anni l'ho anche visto. Siccome il suo approccio è estremamente importante, ma che venga applicato anche sulla zootecnia, sulla microbiologia e su tutti gli altri aspetti che compongono il sistema. Poi uno può decidere di mangiare carne o meno, ma l'animale è necessario reintrodurlo, che sia selvatico, che è meno gestibile ovviamente, è necessario reintrodurre l'animale. Chiuderei con una cosa estremamente importante. Noi abbiamo incominciato su pascoli estremamente poveri, ok? A livello di biodiversità, a livello di pomposità, di abbondanza, di produttività e quindi anche di capacità fotosintetica di catturare anidride carbonica e far infiltrare di più l'acqua, ok? Per cui anche servizi ecosistemici. Da quando abbiamo gli animali, ogni anno si vede, per ogni metro quadrato che facciamo pascolare, l'incremento della biodiversità, del numero di specie
vegetali,
erbacee, certo. Il numero di insetti, perché ci sono più fioriture, più fioriture attirano più insetti, gli insetti adulti impollinatori spesso sono quegli antagonisti che rilasciano poi le uova sulle nostre colture, da cui nascono larve che attaccano i parassiti che ci rompono le scatole, per cui è un cane che si morde la coda in positivo.
Positivo, sì.
Esatto, per cui attraverso una gestione il più...
È un cane che si bacia la coda.
È un cane, diciamo, che si bacia la coda.
Che esatto. Si fa un pompino alla coda. Scusa. È un cane che si fa un autofellazio, diciamo, è più bello questo.
E l'animale, la pecora mangia il foraggio di più alta qualità, poi si sposta, arriva l'asino, che è l'animale del deserto, ha bisogno di foraggio di bassa qualità.
Del deserto.
L'asino sì, viene dal Nord Africa, sì. Si mangia la fibra rimasta perché gli piace la roba secca e così via, anzi sì. Andrebbe in diarrea se gli facesse mangiare la roba delle pecore, passa l'asino, cioè, si è creato un bel tripudio di popò, pipì, tutto mangiato, tutto stimolato, come bellissimo. Quando tagli bellissimo. Il ramo di una pianta che poi butta come non so cosa, arrivano o gli uccelli selvatici o le galline, che cosa fanno? Mangiano i parassiti che hanno lasciato gli erbivori, mangiucchiano quello che è rimasto e distribuiscono il letame cercando gli insetti che o hanno deposto le uova all'interno del letame oppure che da sottoterra vengono per mangiucchiarsi il letame.
Bellissimo.
E per cui si fa una bella letamata invece che concentrata su tutto il terreno e via. In 3-4 giorni hai creato il deserto rigenerativo, arriva un'irrigazione, arriva una pioggia e lì esplode, esplode in maniera incredibile quello che non riusciamo a immaginarci. Io prima mi chiedevate la pianura padana era una palude, la pianura padana era un'area estremamente produttiva. La pianura padana va completamente rigenerata a livello di cultura. Invece che produrre mais da biogas e colture che non finiscono sulle nostre tavole, è necessario che venga rifatta una pianificazione profonda, perché i potenziali della pianura sono fuori di testa. Non mi interessa più di tanto il discorso delle tossicità, degli inquinanti e così via, perché se lavoriamo con di micoremediazione, bioremediazione, incremento della sostanza organica, il mondo microbiologico ha messo a punto tutte le strategie necessarie per incistare i metalli pesanti, per scomporre composti chimici complessi, stoccarli, bloccarli. Ci sono piante che hanno capacità di iperassorbimento. Guardate cosa è successo a Chernobyl dopo pochissimo tempo, dove i porcini, okay, il Boletus edulis e tanti altri funghi che sono micorrizi, ovvero che si connettono alle radici delle piante in cambio di un po' di zuccheri rilasciati dall'apparato radicale della pianta, il fungo va in giro a perlustrare, prendere i nutrienti, rilasciare acidi, enzimi che cucinano i nutrienti per la pianta e glieli riporta cucinati a puntino. La pianta è molto felice, allora e incrementa,
cioè,
la sua attività.
I funghi hanno depurato la radioattività, quello a Chernobyl.
Il fungo vuole che la pianta stia bene, perché se la pianta non sta bene, lui
l'ha curata.
Ha curato l'ambiente in cui cresce la pianta, per cui pazzesco. Cosa hanno fatto? Hanno raccolto gli isotopi radioattivi, pazzesco. Raccolti nel corpo fruttifero, che è il fungo che noi mangiamo, e concentrati in una matrice organica.
Cioè, tu quindi mi vuoi dire che anche per appunto l'inquinamento della pianura padana, una soluzione piuttosto che dire tutti con l'auto elettrica, eccetera, potrebbe essere addirittura nella vegetazione una soluzione?
Non solo la vegetazione, ma in ecosistemi complessi, assolutamente. Wow. Però hai bisogno.
Come te la immagini? Cioè, tu chiudi gli occhi, riapri gli occhi, come la vuoi vedere questa pianura? Cioè, il paesaggio come cambierebbe?
Io lo dico sempre nelle formazioni: creare il paesaggio che non c'è più.
Tipo una paludi, no, non lo so.
Oddio, avremmo potuto, se avessimo avuto l'intelligenza, invece noi burberi del neolitico che non siamo altro, non abbiamo fatto altro che ritrovarci impauriti di questa opportunità incredibile. Se guardate in Messico, ancora Città del Messico, ci sono ancora le ultime Chinampas, che sono tra i sistemi produttivi agricoli produttivi più incredibili che ci siano, che sono di base delle penisole, delle isole galleggianti sull'acqua, ok? Città del Messico era una Chinampas, se andate a vedere le foto sono impressionanti. Quello che mi immagino della pianura dipende da contesto a contesto, dalla vocazione del suolo, del territorio, del clima,
certo.
Ma di base mi immagino sistemi diversi dove ci siano tante persone che vivono la terra. C'è bisogno che si torni sulla terra.
Sì.
E per me il problema più grosso non è trovare le persone che vogliono tornare alla terra, perché ne conosco tantissime, è l'accesso alla terra. Infatti stiamo lavorando su altri progetti anche sul discorso dell'accesso alla terra, di come riuscire a veicolare tanti dei soldi che vanno a finire dove non dovrebbero andare a finire, veicolarli, ok, su acquisto di terreni che vengano bloccati, vengano salvati dalla speculazione edilizia, dalla speculazione energetica, di produzione agricola e industriale nonsense, e che vengano attraverso sistemi ben articolati dati in custodia ad agricoltori che sono stati formati per essere agroecologi, agroecologhe, e che gestiscano quelle porzioni di terra per la produzione di alimenti a livello locale, per la produzione di servizi ecosistemici, per la produzione di risorse energetiche di un'importanza vitale per la nostra società e non solo.
Figata. E vai,
ma
siamo un'ora e 27 minuti.
Questa cosa, per curiosità, fin dove potrebbe arrivare? Io che sono appena tornato dalla Namibia, che è un paese quasi completamente desertico, se noi volessimo, potremmo eradicare il deserto? Che è bello il deserto, ma è bello perché ce l'hanno gli altri. Se il deserto fosse qua, no, sarebbe
anche, anche perché c'è una desertificazione incipiente, esatto, in Italia, no?
Se fosse quel deserto, si teletrasportasse qua, sarebbe l'apocalisse.
Allora, è importante controllare, bloccare la desertificazione. Il deserto è un ecosistema di per sé che ha un suo equilibrio se non gli rompiamo le scatole. Ok? E il pianeta Terra è sempre cambiato. Il discorso qual è? È che noi come umanità abbiamo messo i bastoni tra le ruote al grandissimo progetto di colonizzazione del mondo non vivente, inospitale, attraverso cosa? La vita. La vita che cosa cerca di fare? Di creare più vita. E per cui, se non mettendo i bastoni tra le ruote alla vita, già riusciremo a mantenere quello che la vita è riuscita a raggiungere, sì. Lo verrebbe mantenuto. Però se pensiamo all'utilità del deserto del Sahara, ok? Ogni giorno dal deserto del Sahara si sollevano milioni e milioni di tonnellate di pulviscolo, di polveri, nutrienti che vanno a nutrire delle terre poverissime dall'altra parte dell'oceano, in Brasile, ok? Che non hanno, per loro sfortuna,
cioè il deserto ha delle cose nutrienti che arrivano in Brasile,
le polveri che si sollevano, ci sono anche video satellitari di queste nubi continue enormi che portano enormi quantità di nutrienti che ricadono su terre molto povere come quelle dell'Amazzonia e permettono una fertilizzazione continua. Ricordo quando ho lavorato in Burkina Faso al confine, non capivo perché gli agricoltori coltivassero sotto gli alberi, innanzitutto quello lo capivo perché era per l'ombra, per la protezione e così via, ma sotto l'albero dal lato dove arrivavano i venti predominanti. Avrei detto, ma caspita, dovreste coltivare dall'altro lato. È perché sul tronco degli alberi si bloccava e sulla chioma si bloccava tutto questo pulviscolo ricchissimo in nutrienti che poi con le piogge ricadeva in corrispondenza dell'albero. Questo è detto, chiamali scemi.
Oh, allora, caro Matteo, sì, prima quella cagata lì che volevo dire, ma è vero che ci sono delle piante che uno può mettere in camera da letto che producono ossigeno di notte? Possibile?
Potrebbe essere, non so dirti quali.
Che ho visto un video su Instagram che diceva che c'erano queste piante che puoi mettere che ti aiutano a essere più ossigenato di notte, che era tipo la money plant, la snake plant, quindi sono quelle, diciamo, a forma di soldi, a forma di serpente, e un tipo di palma, vabbè. Quindi potrebbe, non so. Tu hai piante in camera da letto?
No, ne abbiamo già abbastanza fuori.
Ossigeno, apri la finestra. L'ossigeno non ci manca, il problema non è la mancanza di ossigeno.
Dormi con le finestre aperte.
Apri un pochino la finestra e sei a posto. Cioè.
Allora, riferimenti per, speriamo, le tante persone che verranno a imparare le tue tecniche. Quali sono? Se volessero connettersi alla tua disciplina, diciamo.
Sì, più che altro quello che facciamo.
La tua filosofia, sì.
Sì. Ma allora, l'azienda agricola Iside, la nostra azienda.
Però Iside, sito, come si trova? Iside?
www.biologicorigenerativo.it.
Ok.
Su Instagram è iside.farm, su Facebook è azienda az.ag.iside, e poi credo di non avere altri mezzi di comunicazione, per mia fortuna.
Matteo, grazie mille, ti rilasciamo tornare ai tuoi animali, e è stato davvero un piacere, e speriamo che le tue idee vengano diffuse il più possibile, perché mi sembrano una delle poche soluzioni concrete che ho sentito ai problemi contemporanei di ogni tipo. E grazie soprattutto per averci portato l'olio della tua farm e soprattutto
la carne secca
di asino
e pecora,
che comunque
che sono state, attenzione, la mitica Sabri, carne che è stata preparata attraverso una fermentazione con koji. Ok,
chi è koji?
il riso, Koji. L'Aspergillus oryzae, questo incredibile microorganismo con cui viene fatta la soia, con cui viene fatto il sake, con cui vengono fatte un sacco di cose.
Ah, quindi il riso, scusa, c'entra qualcosa con il riso Koji?
L'ha
detto.
Tu okay. Il koji lo puoi produrre attraverso la fermentazione del riso. Esatto. E il microorganismo lo puoi utilizzare per fermentare anche altri alimenti e potenziarne la loro digeribilità e la loro sapidità. Di base il koji è quello che crea il sapore umami.
Ah, ok.
E per cui cosa succede? Se tu puoi trattare qualsiasi cosa, anche questo tavolo, no, questo tavolo no, l'alimento con appunto questo koji viene fatta una velocissima fermentazione.
C'è un insaporitore, diciamo.
Sì, però aumenta le caratteristiche nutrizionali, certo. e quelle di digeribilità. E
questa
dopodiché,
è nutraceutica, questa è nutraceutica.
La parola nutraceutica non mi piace tantissimo perché ci metti dentro un po' la parola farmaceutica. Non
so. L'hai detta tu comunque.
Sì, lo so.
Se no non l'avrei detta.
Hai ragione. È più... alimenti densamente nutrienti e potenti. Figo. E dopodiché fermentata e poi essiccata. Questo qua è un alimento migliore di questo, credo che non possa essere.
Sfondi una porta aperta.
Animali non nutriti con cereali, con legumi, perché non sono granivori, gli animali erbivori sono erbivori perché devono mangiare l'erba, conta che nell'arco dell'annata i nostri animali si nutriranno di oltre 300-350 specie, mamma di quelle che noi gli diamo da mangiare perché abbiamo piantato alberi per potenziare la loro dieta, e poi animali che si spostano, che vengono spostati 6-7 volte al giorno, per cui stiamo parlando di un altro pianeta.
Grazie,
un altro
pianeta.
A voi.
Grazie di cuore di tutto, e questo è il Bazar Atomico. Ciao.